Di essere stato incaricato dall'osservatore della Finlea di fare l'intervento che avrebbe per la verità dovuto svolgere il presidente Vigna, che è il presidente dell'osservatorio, che per ragioni di convalescenza non può essere qui. Questo osservatorio ha al suo centro una ipotesi che è coerente del resto con la missione di un sindacato che rappresenta le forze di lavoro, ed è quello di evitare che la liberazione dei salariati dall'assoggettamento all'associazione mafiosa si trasformi in un trauma, cioè che la liberazione si converta nel suo opposto, nel trauma della perdita definitiva del lavoro. E naturalmente questo auspicio va supportato da una ricognizione tecnica, che deve essere fatta abbinando degli strumenti teorici con un'analisi sul campo. E qui c'è un punto: noi abbiamo avuto nel corso di molti anni, per fortuna, una grande produzione di inquadramenti teorici della questione delle imprese, delle aziende, delle unità organizzative finalizzate a produrre valore della criminalità organizzata. Soltanto in parte questo apparato teorico ha tenuto conto dei dati empirici, che sono imponenti, sono talmente imponenti da costringere a modificare una serie di paradigmi teorici molto seri. E qui può verificarsi, come spesso accade, anche una resistenza a cambiare il punto di vista, quando le repliche della realtà sono purtroppo a volte, o in questo caso felicemente, spietate. E allora qui qualche distinzione va fatta la distinzione tra l'impresa criminale, che ha il suo centro di business in altre attività che vengono coperte dall'attività criminale, un'impresa legale criminale che opera in analogia con un'impresa legale, l'impresa affaristica non necessariamente assoggettata alla criminalità organizzata, ma che rappresenta comunque lo sfondo di inquinamento del tessuto economico del nostro paese, e ovviamente l'impresa che sta sul mercato. Purtroppo il panorama si presenta con diverse sfumature di colore, non si presenta con una logica binaria del sì o del no, del bianco e del nero. E allora bisogna fare un'osservazione sul campo, rileggere questi materiali, osservare da vicino dei casi di insuccesso e dei casi di successo, perché grazie, ringrazio ancora la Finlea, ho potuto vedere da vicino dei casi di successo che stimolano la formulazione di nuovi paradigmi. Uno di questi, Presidente, mi darà il tempo, è che senza un progetto di innovazione, di prodotto e di processo, l'impresa, la quantità di valore che è stata sottratta alla criminalità organizzata non può essere rimessa sul mercato. Quindi occorre un progetto di innovazione, di prodotto e di processo. Cioè bisogna introdurre, sembra paradossalmente, si esce dal peggio con la qualità. Questo è il punto. Laddove abbiamo potuto constatare degli amministratori giudiziari che si sono dotati di staff tecnici, di competenze manageriali, che hanno elaborato questo progetto, hanno compensato con la qualità, realizzando anche un prezzo, direbbero i teorici del marketing, premium, cioè premiale, quindi rispetto ad un mercato, per esempio nel settore delle costruzioni, che altrimenti non si sarebbe potuto neanche ipotizzare, e se non si fosse perseguita questa strada si sarebbe stata soltanto la liquidazione dell'impresa. Cosa intendo innovazione di processo e di prodotto? Il processo è il processo di legalità, le maestranze tutte in regola, la 626 applicata integralmente, l'organizzazione del lavoro ripensata non basandola sui capi bastoni, sui caporali, gli autocrati di cantiere, ma su un rapporto paritario, trasparente, come è dentro un'organizzazione moderna del lavoro. Innovazione di prodotto. Ho potuto vedere, per esempio, in Caltanissetta, proprio in quell'impresa che è stata prima ricordata, come la modifica, l'aver chiamato dei progettisti a modificare il progetto, sia dell'edificio, la morfologia dell'edificio, sia la coerenza di quell'edificio rispetto al territorio urbano dove si inseriva, facendolo diventare un contributo anche alla riqualificazione urbana di quell'area, ha consentito di educare la stessa clientela presentando documenti di qualità dell'immobile che veniva proposto alla vendita, tale da poter strappare un prezzo superiore a quello corrente sul mercato per analoghe costruzioni. Ma si potrebbe continuare. Ovviamente ci sono dei casi di successo e ci sono dei casi quasi contigui di insuccesso clamoroso. Abbiamo potuto vedere delle cave, degli impianti di creazione di materiali per le costruzioni gestiti in maniera esemplare, dove sono stati fatti degli investimenti per la sicurezza, per l'innovazione, e una gestione illuminata ne ha consentito il decollo la sfida è affrontare le resistenze che l'ambiente fa, ovviamente, perché finché la procedura non si è conclusa, ancora tutto il settore dell'imprenditoria non mafiosa, ma che non aveva in animo di creare degli sgarbi al settore mafioso, si riforniva da questa impresa ormai definitivamente costruita nella legalità. Quando il processo si è concluso, cominciano ad esserci gli ostracismi, no? Una indiretta sorda espulsione. A fianco lì troviamo invece un altro impianto gestito con meri adempimenti burocratici, e tu vedi questi lavoratori da 5-6 mesi sono senza salario, eppure essendo questo impianto di una notevole qualità, proprio con dei fattori della produzione notevoli, lo vedi lì gestito in modo assolutamente formale e quindi condannato alla fine, insomma. Quindi questo è un primo paradigma che secondo me va affrontato. L'amministratore giudiziario con lo staff tecnico di supporto, con l'ausilio di una cultura manageriale, con le competenze necessarie, deve, laddove le quantità di capitale costante, il profilo degli asset dell'impresa, altre dotazioni lo credibilmente lo consentano alla luce di un business plan serio, deve essere ribaltata la sfida. 30.000 sono le unità di forza di lavoro che nell'arco di un quarto di secolo sono state coinvolte in cantieri, impianti, strutture legate al comparto dell'edilizia. Solo il 10% è oggi occupato in imprese strutturate che agiscono in regime di amministrazione giudiziaria. Allora, se c'è un modello virtuoso che può essere messo in evidenza, è chiaro che gli insegnamenti di questo modello virtuoso devono essere apprezzati e fatti diventare una metodologia. L'osservatorio quindi attorno a questo quesito, ovviamente poi l'attenzione si dilata su tanti altri campi, anche di tipo teorico, però essenzialmente il quesito è questo: è possibile che una restituzione di un valore sottratto alla società attraverso l'impresa criminale venga convertito in un contributo alla ripresa produttiva o alla tenuta dei livelli occupazionali? Dentro questo occorre fare delle innovazioni anche di tipo istituzionale. E qui l'osservatorio ha presentato una petizione, ha raccolto le firme di 2.000 personalità, insomma, della cultura giuridica, dell'impresa, del sindacato, della cultura, eccetera. Perché? Perché si faccia un passo avanti anche nell'approccio culturale al tema. Cioè, se l'agenzia deve associare la sua missione originaria, che è quella di difesa sociale, perché l'aggressione ai patrimoni mafiosi nasce come misura di difesa sociale, di una difesa sociale molto avanzata della criminalità mafiosa, e questa missione resta, naturalmente, resta l'aspetto caratterizzante, ma se a questa missione di difesa sociale, quindi di controllo sociale, se ne deve associare un'altra missione, che è quella di recupero e di restituzione alla società di questa massa di valore e di reimpiego produttivo di questi beni, salvando di queste aziende, salvando l'occupazione, è chiaro che si deve fare anche una innovazione sul piano organizzativo. Bisogna costituire un ufficio dove sia possibile il dialogo sociale tra le parti dell'impresa e le rappresentanze sindacali e dove si strutturi un progetto di gestione delle relazioni sindacali e della progettazione del reimpiego a fini produttivi di questi beni sottratti alla criminalità mafiosa.